Seconda serata del nostro purgatorio. Dopo i quattro studiosi che hanno inaugurato la volta scorsa dell'Università di Bologna, stasera abbiamo un nostro illustre concittadino, che è Ivan Simonini, e che studioso di Dante da ormai decenni. Io lo ripeto sempre perché spero che prima o poi verrà ripubblicato la Basilica degli Specchi, che è un libro bellissimo su Ravenna, scritto da Ivan primi anni 90 circa, dove molta parte del libro è su Dante, ma ci sono anche c'è anche Boccaccio, c'è Pascoli, cioè la Divina Commedia c'è Byron, ci sono tutti i poeti che sono passati di qui e che si sono fatti attraversare da questa città. E la tesi del libro è che davvero Ravenna è una città di poesia fino in fondo, proprio perché non è solo poetica, è attraversata dai linguaggi di tanti poeti, di tanti scrittori che qui hanno creato visioni. Stasera Ivan è qui con un libro appena pubblicato dalla sua casa editrice, le edizioni del Girasole, I mosaici ravennati nella Divina Commedia, dal primo canto dell'inferno all'ultimo del paradiso. Soprattutto sul purgatorio ci sarà una sorta di focus, proprio perché ci stiamo avvicinando al secondo regno. E Laura Redaelli, attrice delle Albe, è qui con Ivan per leggerci delle terzine dantesche. Grazie a tutti e due e io scendo di sotto.
C'ho il microfono che fa pugni con gli occhiali. Proviamo ad alzarsi allora. La Divina Commedia non è una trilogia, ma è un atto unico in tre scene. Quindi nel momento in cui estrapoliamo dal contesto unitario generale anche solo il secondo atto, facciamo una piccola violenza, che è necessaria ai fini della teatralizzazione. Però conviene sempre, facendo questa piccola violenza, non dimenticare cosa c'è stato prima, l'inferno, e cosa verrà dopo il paradiso. La Divina Commedia si potrebbe anche leggere al contrario. Chi l'ha letta solo una volta non lo faccia. Chi l'ha letta più di una volta lo può fare con grande profitto, imparando sempre cose nuove. Nella copertina del mio libro c'è Geremia, che è un mosaico di San Vitale, a cui è accostato un verso, una terzina del canto 33 del Paradiso. Maria consente finalmente a Dante di guardare negli occhi Dio. Dio si sottrae subito allo sguardo di Dante. È un attimo fuggente. A Dante non resta altro che, dove lui voleva vedere Dio, vedere tutto l'universo in quel puntino dove lui voleva vedere Dio. Tutto l'universo rilegato in un volume. Prego, Laura.
Paradiso. Canto 33esimo, versi 85-87. Nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna.
Nell'immagine Geremia ha un papiro che squaderna, guarda non nel vuoto ma nell'universo e si sorprende di vedere nell'universo quello che ha appena letto nel papiro che sta squadernando. Prego, Laura.
Purgatorio, canto secondo, versi 40-42. Macchinai il giuso, e quei sen venne a riva, con un vascello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva.
Vi dicevo che il poema è un continuum, inferno, purgatorio, paradiso. In questo non si vede l'altra terzina. La terzina che ha letto Laura non si vede. Comunque facciamo lo stesso. Come vedete, la terzina letta da Laura parla di un vascello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Il mosaico di San Giovanni Evangelista. Tutte le navi di quel ciclo musivo di San Giovanni Evangelista volano sull'acqua, come nel verso, nella terzina di Dante. Sono mosaici del 1213, mosaici medievali, maestranze ravennati e veneziane. Ho intitolato il libro ai mosaici ravennati e non ai mosaici bizantini per questa ragione. È un ciclo musivo che chiunque si è occupato di questo argomento ha trascurato. Ma per Dante era un ciclo musivo non meno importante dei mosaici del V e del VI secolo, perché a Dante questo ciclo di San Giovanni Evangelista ricordava l'antenato Cacciaguida, a cui lui dedica i canti centrali del Paradiso, che morì eroicamente nella Seconda Crociata e che quindi per lui era la prova dell'origine nobiliare del proprio casato. Ma c'è anche un'altra ragione per cui questi mosaici erano particolarmente importanti per Dante: il fatto che San Giovanni Evangelista era una delle basiliche predilette dai da Polenta, che a Ravenna Dante l'ospitavano, non senza invitare il grande amico di Dante Giotto e o suoi allievi ad affrescare appunto la basilica di San Giovanni Evangelista. Non serve ricordare che si deve ai da Polenta la realizzazione degli affreschi che una volta erano in questo splendido abside e che adesso possiamo ammirare al Museo Nazionale.
Inferno, canto 34, versi 135-139. E senza cura aver da alcun riposo, salimmo su, ei primo ed io secondo, tanto che io vidi delle cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle.
Non si vede la seconda terzina, bisognerebbe restringere il campo se è possibile, se no non... Faremo lo stesso. Questa è l'ultima immagine nel libro dell'inferno, della parte dedicata all'inferno. Come sapete, tutte e tre le cantiche terminano con la parola stelle. Guarda caso, a Ravenna ci sono tre grandi cieli stellati nei mosaici. Uno a Santa Apollinare in classe, uno nella Basilica, in Gala Placidia, e qui questo è della Cappella Arcivescovile. A me piace pensare che questo cielo stellato a forma di occhio sia l'occhio di Dante che, trascorso dal pertugio tondo, ritorna dall'inferno a rivedere le stelle. Inizia il purgatorio, ma alla fine del purgatorio, nel primo canto del Paradiso, Beatrice avverte Dante che il suo salire in realtà è come il salire di un fiume che scende. La struttura della Divina Commedia, dell'oltretomba dantesco, è a forma di cono. Da Gerusalemme fino al centro della terra è un cono, poi si esce dall'altra parte dell'emisfero e il purgatorio, anche lui è un cono, poi si va in paradiso, che anche lui è un cono, ma rovesciato. In tutti questi tre coni il salire è uno scendere e lo scendere è un salire. Inoltre il percorso di Dante è sempre circolare. Un fisico teorico molto bravo, ancora giovane, ma molto bravo, Carlo Rovelli, in un suo libro sulla Divina Commedia, ha detto che in questo meccanismo astronomico dantesco in realtà c'è la tresfera di Einstein, cosa abbastanza complicata da spiegare in poche parole. Me la voglio cavare con quella famosa frase di Einstein che disse che la linea più breve per unire due punti non è una linea retta ma è una linea curva. In fondo anche per Dante la linea più breve per unire l'uomo a Dio è una linea curva, è una linea circolare. Noi siamo abituati a pensare che il purgatorio e il paradiso siano meno belli dell'inferno. In realtà, secondo me, questo dipende dal fatto che a scuola noi abbiamo fatto solo un po' di inferno e che non conosciamo il purgatorio, tantomeno conosciamo il paradiso. In realtà io vi sfiderei a trovarmi nel paradiso e nel purgatorio un canto più noioso del canto 11 dell'inferno, perché è un canto di raccordo anulare, diciamo così, tra i 10 canti precedenti e i 3 canti successivi. E Dante è talmente consapevole che quel canto 11 lì è un canto di raccordo, che questo raccordo lo inserisce al numero 11, al canto 11, che teologicamente è un numero imperfetto. Non è come il 10 dei comandamenti o il 12 degli apostoli, è un numero imperfetto. Tuttavia, linguisticamente il numero 11 è un numero perfettissimo, perché le 11 sillabe dell'endecasillabo noi le possiamo pronunciare nel tempo che ci vuole ad effettuare un respiro. Quindi vedete la complessità del personaggio che arriva sull'isola del Purgatorio, che è un enorme grattacielo nel mare dell'Antartide. Nella spiaggia si apre l'antipurgatorio, dopodiché ci sono i 7 gironi relativi ai peccati capitali che si devono purgare, infine si arriva al paradiso terrestre e da lì si prende il volo di linea per il paradiso. Nella spiaggia c'è un personaggio straordinario, Catone, che è il guardiano dell'intero purgatorio. Si suicidò per non consegnarsi alle truppe vittoriose di Giulio Cesare. Catone era un fiero repubblicano, Giulio Cesare stava passando dalla Repubblica Romana all'Impero. Dante lo considera il fondatore, il primo imperatore, anche se lo mette nel limbo. Cesare armato con gli occhi grifani, però tenete conto che grifani è una parola che deriva dal grifone che poi vediamo essere il simbolo di Cristo. Quindi Catone si ammazza per non consegnarsi a Giulio Cesare. Andrebbe o nel limbo in quanto pagano, prima dell'inferno insomma, oppure tra i suicidi assieme a Pier delle Vigne. No, Dante scardina in continuazione il proprio schema dogmatico perché applica un criterio di questo tipo. Sì, si è suicidato, ma il suo suicidarsi è stato morire per la fede, come un martire della libertà, tanto che Dante stesso si inginocchia davanti a Catone, con il quale in realtà si identifica. Pare che la notte prima di suicidarsi Catone abbia letto il Fedone di Platone, che tratta dell'immortalità dell'anima. Dato che dopo la risurrezione Cristo va nel limbo a salvare alcuni personaggi pagani, profeti, eccetera, evidentemente è andato a salvare anche Catone, che Dante colloca salvo, quindi, nel purgatorio. C'è di più, si potrebbe pensare che Catone è un'immagine di Cristo, perché anche Cristo, in fondo, si è consegnato al proprio carnefice per salvare l'umanità. Inoltre, nella spiaggia di Catone c'è una sola pianta che cresce, ed è il giunco. E quando Virgilio compie il primo atto di purificazione rivolto a Dante, appunto con un giunco che strappa dal suolo, immediatamente quel giunco rinasce. E questo vuol dire che quella pianta, che è il simbolo di Catone, è anche il simbolo di Cristo, che pure rinasce e risorge. In un punto dell'Eneide, Virgilio scrive una frase del genere: «His Dantem iura Catonem». «His a questi, Catone, Dantem, da iura», i diritti, le leggi. Catonem sta scritto con la C maiuscola, Dantem con la C minuscola. Tuttavia, io credo che possa avere influito anche questo piccolo dettaglio per Dante di trovare il suo nome, per quanto con l'iniziale piccola, nell'Eneide, vicino al nome di Catone. Altri due fieri anticesariani e favorevoli alla Repubblica, Dante li mette nell'inferno. Li mette nell'inferno nel punto peggiore, e sono Bruto e Cassio, che Giulio Cesare aveva beneficiato prima che loro lo uccidessero. E stanno Bruto in una bocca e l'altro nell'altra bocca di Lucifero. Nella terza bocca di Lucifero sapete chi c'è? C'è Giuda. Dunque, tradire l'impero per Dante è come tradire Cristo. Lucifero si sgranocchia con le sue tre bocche, Bruto e Cassio e Giuda contemporaneamente. Il che vuol dire che quest'uomo, questo poeta, ha una grandiosa libertà concettuale nel suo cervello e considera la stessa Repubblica romana come preparazione dell'impero romano. Questo è piuttosto importante concettualmente perché consente a Dante di dare una sacralità, sacralizzando Catone, all'impero, e gli consente di continuare a parlare male di tutti i papi che non riconoscono l'autonomia dell'impero e non riconoscono che, come la Chiesa, anche l'impero riceve la sua autorità direttamente da Dio, per cui non è il papa che deve nominare l'imperatore o viceversa, e che è la concezione politica di Dante. Ora, giunto sulla spiaggia del Purgatorio, al termine dell'ora mattutina, che è l'ultima della notte, Dante vede uno spettacolo che non aveva mai visto. Prego.
Purgatorio, canto primo, versi 115-117. L'alba vinceva l'ora mattutina, che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina.
Quel verbo conobbi ci dice che Dante conosce lì, per la prima volta il tremolar della marina, perché se no avrebbe usato un altro verbo, lo stesso che usò prima nel canto terzo dell'inferno a proposito degli ignavi. Prima dice: alcuni di questi ignavi li ho riconosciuti, alcuno riconosciuto. Poi dice: conobbi l'ombra di quel che fece per viltà del gran rifiuto. Alcuni li ho riconosciuti, questo invece l'ho conosciuto per la prima volta. In realtà basterebbe questa piccola analisi filologica per scartare l'ipotesi che il vile sia il Papa Celestino V. Non fosse altro perché molti cronisti, e in età umanistica anche Filelfo, garantirono che negli anni di pontificato di nei pochi mesi di pontificato di Celestino V, in realtà Dante si sia recato a conoscerlo. Si è recato a conoscerlo e la cosa probabilmente è avvenuta a Napoli. Se l'ha conosciuto a Napoli, evidentemente non lo conobbe all'inferno, semmai l'avrebbe riconosciuto. Chi è allora il vile? Secondo Giovanni Pascoli, il vile non può che essere Ponzio Pilato. E se ci pensate bene, chi è per un cristiano come Dante il più gran vile di tutti i tempi, se non appunto Ponzio Pilato? Pascoli, che dedicò 3+1, che usi postimo, 4 libri a Dante e alla Divina Commedia, venne sostanzialmente ignorato dai dantisti del suo tempo, quasi stizziti che un poeta si intrufolasse nelle segrete cose del dantismo. Nel 1915 un dantista importante, Ermenegildo Pistelli, scrive a Pietro Bono, altro importante dantista amico di Pascoli. Pietro Bono gli aveva chiesto: ma perché i dantisti hanno snobbato gli studi danteschi di Pascoli? E Pistelli gli spiega a Pietro Bono: tu sai che i dantisti sono ombrosi e gelosi e non saranno contenti di non aver visto loro. Rileggiamo, Laura.
Purgatorio, canto primo, versi 115-117. L'alba vinceva l'ora mattutina, che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina.
Ecco, nel Tirreno Dante non l'ha visto l'alba. Per vedere l'alba nel Tirreno c'è il tramonto, non c'è l'alba. Per vedere l'alba nel Tirreno bisogna andare su una delle isole del Tirreno. Non risulta che Dante sia mai stato su qualche isola del Tirreno. Invece nell'emisfero australe, dove c'è il Purgatorio, che è su un'isola, lì si può vedere sia l'alba che il tramonto, e quindi correttamente conobbi il tremolar della marina nel poema. Ma nella vita reale il tremolar della marina dove l'avrà visto Dante, se non a Ravenna, che è a 2 chilometri dal mare? È vero, quando era a Forlì la Scarpetta degli Ordelaffi può aver fatto qualche gita a Rimino, a Cesenatico, ma era lì per lavorare per Scarpetta, non è che aveva molto tempo di girare. E anche quando andavi in ambasceria a Venezia potrebbe aver visto il tremolare della marina. Ma se uno vuol vedere bene il tremolare della marina in modo da conoscerlo, come dice lui, bisogna alzarsi presto, fare l'alba e soffermarsi a guardare appunto il tremolare della marina. Io ho sento questa immagine da abbinare quei versi, nonostante che se voi andate a Santa Apollinare Nuovo, a sinistra vedete il porto di classe, e anche lì c'è quasi in alto un tremolar della marina sopra le barche. Ho sento questa immagine da accostare a quei versi avendo letto quello che scrive Giuseppe Bovini, che è il più importante studioso dei mosaici ravennati del secolo scorso, che nel 57 scrive, definisce questa immagine un laghetto circondato da erbe e fiori. Poi però aggiunge che il fondo di questo laghetto tutto è un fondo blu oltremare. Mi è allora venuto il sospetto che non si tratti di un laghetto, anche perché queste più che onde, devo avere spento, più che onde lacustri sembrano onde marine. E sono arrivato alla conclusione che non è un laghetto, ma è un mare stilizzato, tra l'altro contenuto in questa forma circolare. Scusate, l'immagine come si vede da là in fondo? Si vede? E la forma circolare richiama il cosmo, il globo, l'orbe terracqueo. E poi, se voi, e questo è un fenomeno davvero strano, ma ve lo dico proprio perché non riesco a spiegarmelo, se voi fate l'anagramma di tremolar, viene fuori l'oltremar di Bovini. Tremolar e oltremar sono composti dalle stesse lettere, tremolar, oltremar. Una cosa inspiegabile, quindi ve la consegno così come l'ho vista io. Il tremolar della Marina è anche il nome che si è dato un'associazione nata qualche anno fa a Ravenna e che ha la sede in un capanno sulla Baiono, dove pare che Luigi Rava incontrasse la nobiltà ravennate con la quale fare un accordo, quello che poi consentì a Luigi Rava di fare la legge nazionale sulle pinete. Andando avanti, nell'antipurgatorio, incontriamo l'amico di Dante Casella, musico e cantore, nel secondo canto. Nel terzo incontriamo l'amico Manfredi, l'imperatore. Nel quarto l'amico Bellacqua, liutaio pigro, con il quale Dante era sempre lì a stimolarlo. Dante e Bellacqua rispondeva con una frase di Aristotele che diceva così: sedendo e riposando l'anima si fa sapiente. E Dante gli replica: sta pur certo che nessun fu mai più sapiente di te. Nel canto quinto troviamo la Pia dei Tolomei, nel sesto Sordello, il poeta Sordello, altro personaggio straordinario del Purgatorio. Tenete conto che i canti sesti dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso sono canti politici. Il sesto dell'Inferno è dedicato a Firenze, quello del Purgatorio all'Italia e quello del Paradiso all'Impero. Siamo nella Valletta dei Principi Negligenti. Sordello farà da guida a Dante e Virgilio per quattro canti. La terzina che leggerà Laura inizia con la parola ella, che non vuol dire che è una femmina quella di cui si parla, ma che è un'anima, ed è appunto l'anima di Sordello.
Purgatorio, canto sesto, versi 64-66. Ella non ci dicea alcuna cosa, ma lasciava Negir solo sguardando, a guisa di leon quando si posa.
È un leone che posa, l'unica cosa che si muove sono i suoi occhi, anche in questo mosaico di Sant'Apollinare in classe. Come Sordello, il leone assorto, sovrano, attento, disdegnoso, e Sordello era anche stato un grande fustigatore di re e di principi. Cito soltanto il suo poema più famoso, che è il famoso compianto in morte di Blacas. E proprio in questo canto di Sordello Dante inserisse l'invettiva e servitalia di Dolore Ostello, che poi diventerà un filo conduttore della rivoluzione dantesca nell'Ottocento durante il Risorgimento. Sordello rimane in questo atteggiamento di solitudine maestosa, finge di ignorare Dante e Virgilio, e proprio questa iniziale immobilità dà risalto al movimento successivo. Appena visto che Virgilio è un mantovano, Sordello, pure lui mantovano, si alza improvvisamente e l'abbraccia. Adesso andiamo a un'altra immagine. Vai pure.
Purgatorio, canto ottavo, versi 97-102. Da quella parte onde non ha riparo la picciola vallea, era una biscia, forse qual diede ad Eva il cibo amaro. Tra l'erba e i fior venia la mala striscia, volgendo ad or la testa al dosso, leccando come bestia che si liscia.
Faccio sempre a pugni con i miei occhiali. Allora, tutte le sere un serpente cerca di entrare nella valletta dove stanno i nostri amici, sempre seducente, penetra sempre seducente, come un micio, si gira la testa, si lecca il dorso come farebbe un micio, a significare che i penitenti del purgatorio sono sempre a rischio di cadere sotto qualche tentazione, finché non arrivano gli angeli a cacciare il serpente. Queste anime devono aspettare per entrare nel purgatorio. Chi si è pentito all'ultima ora deve starci tutto il tempo della sua vita, un tempo analogo. Chi è stato scomunicato addirittura 30 volte rispetto alla sua vita. Poi, a un certo punto, si arriva al purgatorio propriamente detto, a guardia c'è un angelo, e appena Dante arriva lì, l'angelo gli fa con la spada 7 P sulla fronte. Sono i 7 peccati che si devono purificare. Prego, Laura.
Purgatorio, canto nono, versi 94-102. Là ne venimmo allo scaglion primaio, di bianco marmo sì pulito e terso, ch'io mi specchiai in esso, qual io paio. Era il secondo tinto più che perso, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia.
Dante deve superare questi 7 gradini prima di arrivare alla porta del purgatorio. Il primo è di marmo perché rappresenta, bianco, rappresenta la purezza dell'anima dopo la contrizione. Il secondo è nero, dice tinto più che perso, cioè nero più che grigiastro, nero più che scuro, rappresenta, diciamo così, la durezza del cuore, o meglio, non basta che tu ti penta se non confessi il tuo peccato. Questo è un passaggio fondamentale. Solo la confessione scioglie la durezza del tuo cuore dopo che ti sei pentito. Pentirti e basta, non serve a niente. L'ultimo è un rosso opaco, rosso come il sangue, a rappresentare il sacrificio della penitenza, che deve essere sanguinoso, deve essere una cosa seria, non le 3 Ave Marie che i confessori ti danno da fare oggi dopo la confessione. Tenete conto che l'angelo poggia i suoi piedi sul terzo gradino, quello rosso, l'ultimo della penitenza. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 9, versi 94-102.
No, scusami, sono sbagliato. Avanti. No, no. Sì, no, rileggi quella. Ah, ecco, sì, sì, va sì. Bene. Sì, sì.
Là ne venimmo allo scaglion primaio, di bianco marmo sì pulito e terso, ch'io mi specchiai in esso qual io paio. Era il secondo tinto più che perso, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante, come sangue che fuor di vena spiccia.
Il mosaico qui in alto è a San Giovanni Evangelista, un motivo decorativo. Voi vedete che la sequenza dei colori è il bianco, il nero e il rosso. Potrebbe essere una forzatura, ma se cambiamo chiesa, questo qui in basso non c'è più, è l'abside di Sant'Agata Maggiore. Vedete i tre gradini? I piedi del Cristo poggiano sul terzo come i piedi dell'angelo. Ogni tanto nel libro io cerco di giocare con chi lo legge, e in questo caso gli ho suggerito di andare a trovarsi la terza immagine relativa a questi versi che si trova a San Vitale. Non l'ho detto nel libro, non lo dico neanche a voi. Però un indizio non è sufficiente. Un secondo indizio non è sufficiente. Se trovate il terzo indizio avrete la prova. Nel primo girone del Purgatorio ci stanno i superbi, sotto pesanti some è fatica ripetere la superba. Qui c'è Oderisi da Gubbio, grande miniaturista, ma un po' superbo, riteneva di essere il migliore, ma in realtà secondo Dante il migliore era Franco da Bologna. Nel secondo girone ci stanno gli invidiosi che hanno le ciglia cucite, videro male in vita perché videro contro invidiosi e adesso vedono anche peggio. Tra gli invidiosi Dante colloca Guido del Duca, quello dei romagnuoli tornati in bastardi. Nel 1240, Dante nasce nel 1265, Federico II, l'imperatore, visto che Ravenna si era ribellata a lui, l'assedia e la semidistrugge, segnando la fine della supremazia di Ravenna sulle altre città romagnole e sulle città viciniori. Cosa che per Dante è una rissa anarchica. Nel contesto del canto di Guido del Duca ci stanno due regioni, la Toscana e la Romagna. Mentre sono citati da Guido del Duca tantissimi romagnoli gloriosi del recente passato della Romagna, nessun toscano è citato. Apertamente Guido del Duca, ma è Dante che parla, invita alcune città romagnole tipo Bertinoro, Bagnacavallo, Castrocaro, Faenza e altre, a non rifigliare, a non far figli, perché sarebbero dei disgraziati, visti i precedenti. Ma mentre Guido del Duca è sprezzante sulla Toscana, sono bottoli, sono cani, sono lupi, quindi non è recuperabile la Toscana. La Romagna sembra quasi in attesa che nasca un principe illuminato che ristabilisca gli antichi valori. Ora, che Guido del Duca faccia questi discorsi nel girone degli invidiosi vuol dire una cosa molto semplice. Vuol dire che delle altre città romagnole è Ravenna l'oggetto di invidia. D'altra parte Guido del Duca, che era stato giudice a Faenza, Rimini, muore nel 1250, era figlio di Duca degli Onesti e quindi era di una famiglia ravennate. Tra l'altro non si capisce che peccato sconti tra gli invidiosi, anche perché nel canto successivo Virgilio e Dante continuano a discutere e non si riesce a capire quale peccato abbia fatto questo benedetto Guido del Duca. Alla fine sembra che abbia favorito un qualche parente in qualche cosa, ma rimane abbastanza incerto, tanto che uno studioso recentemente ha detto «Bah, qui l'unico peccato che può aver fatto Guido del Duca è aver invidiato quei romagnoli che lui ritiene salvi del recente passato». Quindi, come vedete, è un peccatuccio e anche questa circostanza mi lascia pensare che questo canto del Purgatorio Dante lo abbia costruito, senza dirlo, intorno a Ravenna, circondata dall'invidia delle altre città e dalle conseguenze dell'invidia. Nel terzo girone ci stanno gli iracondi, che stanno accecati nel fumo dell'ira. Qui c'è Marco Lombardo, quello che predisse la sventura del conte Ugolino, uomo dalle battute pronte, piene di sarcasmo, Marco Lombardo. Nel quarto girone ci stanno gli accidiosi che corrono come pazzi pizzicandosi tra di loro, finché Dante, stanco, si addormenta e fa un sogno, il sogno della femmina Balba, Balba cioè balbuziente. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 19, versi 7-9. Mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia e sovra i piedi storta, con le man monche e di colore scialba.
Più Dante guarda questa femmina mostruosa, più questa femmina diventa bella, si trasforma in una bellissima sirena, diritta, con la parlantina sciolta, praticamente lo spot della perfetta salute. E così comincia a intortarlo Dante, e Dante si lascia intortare. Questa figura femminile rappresenta i falsi beni mondani, a cui noi diamo importanza con i nostri occhi, ma che importanti non sono. Intanto che a un certo punto arriva una femmina santa, questa, probabilmente Santa Lucia, che piomba sulla scena e sgrida Virgilio, perché Virgilio non fa niente, c'è questo colloquio tra questa femmina e Dante, dove Dante è praticamente in balia della figura femminile. A quel punto Virgilio, sgridato da Santa Lucia, interviene, aggredisce quest'altra figura femminile. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 19, versi 31-33. L'altra prendea e dinanzi la pria, fendendo i drappi, e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che n'uscia.
Il puzzo sveglia Dante. La morale della favola è molto semplice. La ragione umana, senza freni etici, produce mostri. Qualche secolo dopo lo dirà anche Francisco Goya y Lucientes nei suoi dipinti. La ragione umana, diciamo che Virgilio, che rappresenta la ragione umana, è inadeguata. Occorre in questo caso un intervento superiore. Nel mosaico mosaico di San Giovanni Evangelista è la sirena che svela spudoratamente la sua parte inferiore, che di solito tiene sott'acqua. Ulisse vedeva solo la parte superiore delle sirene che tentavano di incantarlo. Una bella bionda dal ventre all'insù, squame mostruose dal ventre all'ingiù. Nel quinto girone ci stanno gli avari e i prodighi, mani e piedi legati, sguardo a terra. C'è anche il Papa Adriano V, che diventa Papa nel 1276, rimane Papa solo 38 giorni. Per fortuna che l'hanno fatto Papa, perché è lì che si pente. Perché si pente? Perché è diventato Papa, ha detto, ma io più di così non posso ottenere dalla vita. E dunque dice, ma a questo punto ho sbagliato tutto nella mia vita, si pente. E per questa ragione, invece di andare all'inferno, Dante lo mette nel purgatorio. Ma c'è anche Ugo Capeto, il fondatore della dinastia dei Capetingi, che secondo Dante fu troppo generoso coi discendenti, tanto da produrre discendenti come Carlo di Valois, quello che mandò via Dante da Firenze, costruì il suo esilio, e Filippo il Bello, quello che condusse il papato alla cattività avignonese. A quel punto spunta, purificata, l'ombra di Stazio, del poeta Stazio, e quando un'anima finisce il suo percorso di purificazione, verso la fine, c'è un terremoto e un canto. La coppia Dante e Virgilio diventa perciò un terzetto. Nel sesto girone ci sono i golosi, che sono ridotti a pelle e ossa. Lì c'è un bell'albero pieno di bei frutti, ma loro non possono prenderli, possono solo guardare, ma non toccare. Tenete conto che mentre le anime del paradiso sono puro spirito, nel purgatorio le anime non sono puro spirito, sono corpi aerei, cioè conservano i sensi, conservano la sensibilità. Non hanno il corpo, ma conservano la sensibilità. Non hanno dunque la forza di gravità. In quel momento Dante è l'unico di questi che ha la forza di gravità. Gli altri non però conservano la sensibilità. Lì Dante incontra l'amico forese Donati, della stessa famiglia della moglie di Dante, Gemma, tra l'altro fratello di quel corso Donati che quando Dante venne esiliato andò a saccheggiare i suoi beni. E nello stesso punto, con Forese, Dante aveva sviluppato da giovane un'importante tenzone poetica, e lì, in quel punto, vede anche un altro poeta provenzaleggiante, Bonaggiunta da Lucca, di cui parla anche nel De Vulgari Eloquentia. A quel punto si presenta l'angelo della temperanza che abbaglia Dante con la sua luce rossa. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 24, versi 136-138. Drizzai la testa per veder chi fossi, e giammai non si videro in fornace vetri o metalli sì lucenti e rossi.
In realtà fossi sta per fosse, non è riferito, Dante non si riferisce a se stesso, ma all'angelo. È probabile che Dante, quando è stato a Roma nel 1301, trattenuto astutamente dal Papa Bonifacio VIII, abbia visto in Santa Maria Maggiore i mosaici, tutti gli angeli lì sono rossi, è possibile. Ma sicuramente a Ravenna, in Sant'Apollinare Nuovo, quest'angelo rosso lo ha visto, questo è sicuro. Faccio notare che a Ravenna, al tempo di Dante, c'erano molte fornaci. Prego, Laura.
Drizzai la testa per veder chi fossi, e giammai non si videro in fornace vetri o metalli si lucenti e rossi.
Ho qui inserito nella, anche l'altro angelo, è uno degli altri miei giochi con il potenziale lettore del libro, è un angelo tutto blu, però ho sfidato il lettore ad andarmi a trovare lui i versi della Divina Commedia riferibili a questo angelo blu, e la stessa cosa faccio con voi. Tenete conto che Dante da giovane si dilettava nel disegno degli angeli, come racconta lui stesso, nella vita, nella Vita Nova. E nel girone settimo abbiamo i lussuriosi che stanno nel fuoco, sono in due schiere, quelli che hanno peccato contro natura e quelli che hanno peccato secondo natura. Hanno una pena aggiuntiva. Quando si incontrano le due schiere, una va in una direzione e l'altra va nella direzione opposta, si devono baciare. E io trovo che questa sia una vendetta estremamente moderna, perché l'eterosessuale deve baciare l'omosessuale, l'omosessuale deve baciare l'eterosessuale. Non solo moderna, ma direi quasi paritaria. A questo punto il poeta Stazio prova a spiegare a Dante il mistero della consustanziazione. Cioè, come faccia lo spirito di Dio a formare con la natura un'unica sostanza. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 25esimo, versi 76-78. E perché meno ammiri la parola, guarda il calor del sol che si fa vino, giunto all'umor che dalla vite cola.
Per convincere Dante, Stazio gli fa un esempio enologico. Meno ammiri la parola vuol dire non stupirti di quello che sto dicendo. E gli fa l'esempio, per vincere il suo stupore, insomma. Come l'uomo viene fatto dall'intervento dello spirito sulla carne, il vino viene fatto dall'intervento della luce sulla materia. Prego, Laura.
E perché meno ammiri la parola, guarda il calor del sol che si fa vino, giunto all'umor che dalla vite cola.
In questo mosaico di San Vitale voi vedete che i passaggi della pigiatura e della fermentazione vengono praticamente bypassati dalla pianta, che entra direttamente nell'anforatino. E vedete anche che le tessere dell'anforatino sono tessere auree, a significare il ruolo del sole nel processo produttivo. Poco dopo Dante incontra Guino Guinizelli, che lui ritiene, assieme a Cino da Pistoia, l'unico poeta italiano alla sua altezza. Non ne giudica altri alla sua altezza. E Guido Guinizelli però ci tiene a fargli notare a Dante: nostro peccato fu ermafrodito. Ermafrodito. Cioè ci tiene a dire, oh, guarda che io sono eterosessuale, quindi ho esagerato da quella parte lì, non dall'altra parte. E incontra anche un altro poeta, Arnaud Daniel, che considera il miglior poeta provenzale, che tra l'altro è l'inventore della strofa sestina. A questo punto arriva il paradiso terrestre e quindi Virgilio si smette di fare la guida, rimane lì, rimane vicino a Dante, ma smette di fare la guida, perché nel paradiso terrestre subentrerà come guida prima Matelda e poi direttamente Beatrice. E dice a Dante, lo incorona in qualche modo, dice, ecco, ora sei in grado di andare avanti, dice da solo. Nel paradiso terrestre, nel paradiso terrestre Dante è colpito da una dolce brezza sempre uguale che lo percuote con colpi soavi. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 28, versi 7-9. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento.
Prima ferivano la fronte di Dante le sette P dei sette peccati che l'angelo gli aveva fatto con la spada. Sette P che non ci sono più perché siamo oltre i gironi e siamo arrivati nel purgatorio. Nel purgatorio, in questo punto, sembra che Dante descriva una vegetazione ferma, incantata. Anche i movimenti degli uccelli sembrano impercettibili, sembrano immobili anche mentre volano, e sembra che ci sia una perfetta integrazione tra l'arte e la natura. Questa perfetta integrazione è rappresentata dallo straordinario personaggio femminile che Dante incontra ora, che è Matelda, e che, a differenza di Francesca, canto quinto dell'Inferno, che rappresenta la seduzione con peccato, Francesca, Matelda invece rappresenta la seduzione ma senza peccato, anche se a partire da questo canto e fino alla fine, sono sei canti, Matelda rappresenta anche un'estenuante scena di seduzione d'amore che rimane pura e senza peccato. Andiamo all'immagine successiva e ai versi successivi. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 28, versi 52-57. Come si volge con le piante strette a terra e entra sé, donna che balli, e piede innanzi piede appena mette, volsesi in su i vermigli, e in su i gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avvalli.
Oggi ormai neanche i maschi regalano più fiori alle donne, ma nella cosiddetta civiltà cortese invece era consuetudine che le donne regalassero fiori ai maschietti. E in questo caso la scena di San Giovanni Evangelista rappresenta una nobildonna bionda, forse quella che finanziò tutto il ciclo musivo della Basilica, questa nobildonna bionda che accoglie il marito, tornato vittorioso dalla Quarta Crociata, ma soprattutto tornato vivo dalla Quarta Crociata. Adesso andiamo ancora un po' avanti. Prego, Laura.
Purgatorio. Canto 29, versi 37-39. O sacrosante vergini, se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami.
Nell'inferno Dante invocava le muse. Nel canto primo del Purgatorio le muse diventano sante. Oh, sante muse. Qui diventano addirittura vergini, sacrosante vergini. Il concetto è questo. Per scrivere questo poema io ho sofferto fami, freddi, insonnia. Giunto a questo punto del poema, aiutatemi ad andare avanti. E perciò chiedo il vostro aiuto. Prego, Laura.
O sacrosante Vergini, se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona, ch'io mercè vi chiami.
Le Vergini sono 22, siamo a Santa Apollinare Nuovo, dove può aver visto un tale imponente corteo di Vergini, Dante se non Ravenna. Lì nel purgatorio, nel paradiso terrestre, scusate, si fa avanti il carro trionfale della Chiesa, preceduto da 24 personaggi che Dante definisce bianco vestiti. Prego, Laura.
Purgatorio, canto 29, versi 82-84. Sotto così bel cielco mio diviso, 24 signori a due, coronati venien di fiordaliso.
Ecco, diviso sta non per divido, sta per vedo bene. Se voi ci fate caso, i martiri non sono 24, sono 26. Perché sono 26? Perché il primo, San Martino, non è bianco vestito, ha il mantello bruno, è il vice titolare di Santa Apollinare Nuovo, e il quarto è San Lorenzo, che è più che bianco vestito, ha la tunica d'oro ed è un santo di casa Ravenna. Sono 26, 26 meno 2 fa 24, sono i 24 signori di cui parla San Giovanni nell'Apocalisse. E però questo mosaico Dante non può non averlo visto. Vi devo dire che, a differenza degli accostamenti, immagini musive, versi di Dante fatti, che ho fatto prima, questo non è mio, nel senso che il primo a fare questo accostamento è stato nel 1909 Federico Olivero. Prego, Laura.
Sotto così bel cielco mio diviso, 24 signori a due, coronati venien di fiordaliso.
Ecco, naturalmente Dante non è che prende le immagini e le riproduce così come sono, le prende e le rielabora sempre, non esiste che non copia Dante, prende, rielabora, e questo fatto alla fine aggiunge gloria alla fonte. Insomma, in questo caso che cosa cambia? È molto semplice. I martiri sono in fila indiana qui, circa. Nei versi di Dante, non so se qui ma comunque più avanti, sono a due, cioè Dante li regola secondo il precetto che Cristo aveva dato agli apostoli, ite bini et bini, cioè andate in giro in coppia. A quel punto, dietro di loro, il carro viene trainato, il carro della processione viene trainato da un grifone. Metà aquila e metà leone rappresenta le due nature di Cristo. È Cristo che trascina il carro della Chiesa, il grifone rappresenta Cristo. Come vedete nel mosaico, leggiamo.
Purgatorio, canto 29, versi 113-114. Le membra d'oro avea quant'era uccello, e bianche l'altre di vermiglio miste.
Se voi notate, anche nel mosaico di San Giovanni Evangelisti i colori prevalenti sono giusto l'oro, il vermiglio e il bianco. Direi che possiamo anche... Nel canto 30, prima vi dico una cosa, nel canto 30 c'è, quindi prima... qui siamo nel 33° del Purgatorio, appare Beatrice e Virgilio scompare improvvisamente. Dante si gira verso Virgilio per condividere con lui la gioia della visione di Beatrice, non lo vede e si addolora molto. Ora Virgilio se ne va senza salutare, non perché è un maleducato, era rimasto lì, forse per diminuire l'effetto negativo del suo distacco da Dante, solo per questo. Ma i patti erano chiari con Beatrice: appena arrivo io, te sparisci. E lui sparisce appena arriva Beatrice. Proviamo a leggere questo
qua. Purgatorio, canto 33esimo, versi 40-45.
No, aspetta, devo dire un'altra cosa. Prima di arrivare all'ultimo, vi devo segnalare un'altra cosa importante. Vedo in sala Claudio Widmann, il dottor Claudio Widmann, esimio studioso di psicanalisi, e non solo, che avendo dato un'occhiata al mio libro, ci siamo incontrati qualche giorno fa e mi dice: guarda che ti sei dimenticato una cosa, perché secondo me nel battistero degli Ariani c'è un'immagine, quella dove il Battista mette la mano sul capo di Cristo, che secondo me Dante potrebbe averla presa rispetto a Matelda, quando cioè Matelda immerge cosa fa Matelda? Il punto estremo della purificazione nel paradiso terrestre lo fa Matelda, che strattona Dante e lo mette nell'acqua fino alla gola, no? E questa è una cosa. Ma non basta. Dopo che l'ha portato in mezzo all'acqua fino alla gola, gli prende la testa e lo immerge nell'acqua. E quindi è un battesimo. Il battesimo si può fare o per aspersione o per immersione, no? In questo caso è per aspersione e per immersione. Effettivamente nella cupola del battistero degli Ariani, il Battista sembra quasi che stia per spingere la testa del Cristo giù in modo delicato, non violento come fa Matelda, come fanno di solito tutte le donne. E effettivamente anche lì il battesimo è doppio, perché il Cristo è in acqua, Gesù è in acqua. Ma la colomba dello Spirito Santo sopra di lui gli butta sulla testa di nuovo dell'acqua. E quindi io dovrò tenere conto di questa segnalazione e aumentare di 2 pagine il libro qualora si faccia un'altra edizione. Prego, Laura, scusa.
Purgatorio, canto 33esimo, versi 40-45. Ch'io veggio certamente, e però il narro, a darne tempo, già stelle propinque, sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro, nel quale un 510-5 messo di Dio anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinque.
È la profezia di Beatrice alla fine del Purgatorio. Le stelle sono propinque, sono favorevoli al determinarsi di una precisa vendetta di Dio contro la Chiesa corrotta e a risolvere questa situazione insopportabile per cui l'impero è vacante. Effettivamente, negli anni dell'esilio di Dante, spesso e volentieri l'impero è vacante e i papi, anche quando non sono vacanti, stanno non a Roma ma ad Avignone. Per Dante è come se la Chiesa, il Papa non ci fosse. E quindi arriverà un 510-5 messo da Dio, che ucciderà la meretrice, la fuia è la meretrice, cioè la Chiesa, e quel gigante, il re di Francia, che la tiene prigioniera ad Avignone, che con lei delinque. Beatrice definisce questo enigma forte, ma se noi andiamo un attimo a vedere, 500 in latino è D, la lettera D, 10 è la X, 5 la V, 515 D, X, V, cioè D, X, V, D, V, X, cioè Dux. Quindi il 510 e 5 è un Dux. Ma tutti si sono assatanati, chi sarà, Arrigo VII, Can Grande, niente di tutto questo. Forse un imperatore futuro, ma se non venisse l'imperatore futuro, ci penserà direttamente Cristo il giorno del giudizio. Infatti, proviamo a ragionare un attimo. Un 5, 100, 10, 5. Proviamo a sommarli questi numeri e ricaviamo il numero 121. 12 più 1, cioè i 12 apostoli e Cristo. Questo enigma in realtà Dante lo vede anche in San Giovanni Evangelista, perché lo vede in San Giovanni Evangelista. Vedete, questa è una X, questa è una X, sto un po' tremolando di mano, questa è una V, ma anche questa è una V. Di D ce ne sono addirittura sei. Vedete? Una D grande, un'altra D grande, una D più piccola, un'altra D più piccola. Cioè, in sostanza, alla fine, fuori da quel rombetto centrale, ci sono sei D, 2V e 2X, Dux. Per il mosaicista di San Giovanni Evangelista, che è del XIII secolo, è chiaro che questo Dux è il condottiero della Quarta Crociata. Ma per Dante non può essere così. Per Dante è probabilmente Cristo. Ma lo vediamo meglio dopo.
Ch'io veggio certamente, e però il narro, a darne tempo, già stelle propinque sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro, nel quale un 510 e 5 messo di Dio anciderà la fuia con quel gigante che con lei delinque.
Siamo arrivati in paradiso. Siamo nel canto primo del paradiso. Ricordatevi che la Divina Commedia non è una trilogia, ma un atto unico in tre scene. Questa è un'immagine cristologica, ma adesso andiamo a leggere.
Laura. Paradiso, canto primo, versi 37-42. Surge ai mortali per diverse foci la lucerna del mondo, ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci, con miglior corso e con migliore stella esce congiunta, e la mondana cera più a suo modo tempera e suggella.
Ecco, dato che questa è l'ultima lettura, vi inviterei a fare un caldo applauso a Laura Redaelli. quattro cerchi giugne con tre croci. Quattro cerchi sono questi, uno, due, tre, quattro. Le tre croci. Questo è il monogramma di Cristo, cioè la I di Jesus, queste sono le lettere greche, la I di Jesus, la X che è la chi greca, la X, no? Mi sembra di avere la mano malferma, non avrò qualche brutta malattia. Il monogramma di Cristo. Le tre croci sono presto dette. Voi vedete quella centrale che è la X, questa è la croce. Ognuno dei due bracci di questa croce, unito con la I, forma altre due croci. Vedete? Questa è una e questa è l'altra. Vabbè, più o meno. Più o meno è così. Dunque, come vedete, l'ultimo enigma del purgatorio che Beatrice definisse forte, senza che Dante lo dichiari, Dante stesso, poiché il Dux è Cristo, Dante stesso, l'ultimo enigma del purgatorio, lo risolve, lo scioglie, nel primo canto del Paradiso. Grazie.
Ci sia. Ecco. Grazie Ivan, grazie Laura. Adesso la parola a chi vuole chiedere, però comincio io. Perché una cosa, conoscendo il lavoro di Ivan e conoscendo questo libro e anche l'altro, tu ci hai fatto tutti questi raffronti. No? Che non sono tutto il libro, chiaramente sono una parte, tra luoghi della Divina Commedia e i mosaici danteschi. Però non hai come esplicitato la tesi invece che tu porti avanti più volte nei tuoi libri e che è quella che Dante è stato molti anni a Ravenna e che ha composto qui non solamente alcuni canti del Paradiso, come in genere dice la maggioranza dei dantisti, ma che ha composto di più. Poi adesso tu mi risponderai, no? I dantisti si dividono su tanti problemi, su tanti punti. Uno di questi è, per esempio, quando Dante è arrivato a Ravenna. Quanti anni è stato qui e che cosa ha composto qui? Sono tutti d'accordo sul fatto che è venuto qui a morire, ma addirittura ci sono dei dantisti, una minoranza mi sembra, che dicono è venuto qui a morire, punto. Qui ha scritto ben poco. Mi sembra che invece Ivan, già dalla Basilica degli Specchi, sposa una tesi ben diversa, che è quella che lo stesso Pascoli porta avanti. No? Nei suoi testi, quando dice Dante è fiorentino, ma la Divina Commedia era vennate, e quindi che lega veramente non solo gli ultimi canti del Paradiso, ma ben di più la composizione del poema alla nostra città. Ti va di parlarci di questo? Vabbè, allora no. Sentiamo, facciamo, voi che sentiamo altre cose, così le raggruppiamo insieme, bene, altre domande, sì. E dopo tu fai una risposta complessiva. Lorenzo?
Visto che non c'è nessuno, ci provo. Io mi scuso, ma non conosco i libri, anche se rimedierò il più presto, visto la curiosità che mi ha stimolato questa sera. Ci sono molte analogie, molte corrispondenze che veramente porterebbero a pensare che Dante sia stato qua più tempo di quanto non si sia detto. La mia curiosità è questa. C'è nei canti, in un momento, un punto divergente che possa o che abbia messo in crisi questa tesi?
Quale tesi, scusami?
La tesi che Dante sia... Ci sono tante analogie, tante corrispondenze che porterebbero a pensare che Dante sia rimasto qua più tempo di quanto non si sia detto. Sì. C'è invece un punto divergente che abbia in un certo momento messo in discussione questo? Mi sono spiegata?
Sembra uno degli enigmi di Beatrice. Ma... No, scusami, fammi capire... C'è nella Divina Commedia, vediamo se interpreto la domanda, qualcosa che dà torto a questa tesi, che Dante è stato qui a lungo? Questa è la domanda. No, no. D'altra parte, se io non capisco, non è certo una prova di intelligenza da parte mia. Cioè, proviamo a darla per buona questa, va bene. No, ho capito. Ah, ok. Vabbè, rispondo, dai, così, eventualmente. Allora. Firenze ce l'ha ancora qui di non avere le ossa di Dante. Dunque, cosa hanno fatto i nostri amici fiorentini? Si sono impossessati del poema di Dante, sono diventati tutti dantisti, hanno occupato i poteri nelle società dantesche, nelle università, e hanno prodotto degli studi fondamentali. Ma la molla psicanalitica, conscia o inconscia, non mi interessa. Di tutto questo interesse del dantismo fiorentino per Dante è che ce l'hanno ancora qui di non avere le ossa e devono ridurre la città nell'immaginario collettivo universale. Devono ridurre la città di Ravenna a un ruolo di semplice custode della tomba. E non al suo vero ruolo, che viene cancellato. Il vero ruolo di Ravenna è di essere stata la madre della Divina Commedia, così come Dante ne è stato il padre. La Divina Commedia sta in gestazione circa 30 anni. Dante la pensa a Firenze quando muore Beatrice Portinari, quando dice, vi ricorderete, che scriverà per Beatrice una cosa che nessuno ha mai scritto per una donna. E pensa alla Divina Commedia. Addirittura comincia a buttare giù qualcosa, ma in latino, sono quei sette canti in latino, aveva inizialmente, che da Gemma Donati gli verranno recapitati da parte di Gemma, in esilio. Poi però si convince che il latino non ha futuro e che lui deve diventare il padre della lingua italiana. Intanto scrive il De Vulgari Eloquenzia, che non lo finisce, perché si rende conto che è in latino. No? Poi butta giù il Convivio, non finisce neanche quello, no? Neanche quello lo convince. Poi probabilmente contemporaneamente alla venuta dell'imperatore Arrigo VII, scrive il De Monarchia, che è la sua filosofia politica. E quello lo convince, è convinto. E infatti finisce il De Monarchia. Probabilmente il De Monarchia potrebbe, alcuni dicono che addirittura lo scrisse Ravenna, potrebbe invece essere stato scritto tra il 1310 e il 1313. Tenete conto che Arrigo VII, l'imperatore, cioè l'ideale politico di Dante, muore nel 1313. Un poema complesso e unitario come la Divina Commedia, Dante non può averlo scritto nelle 15 corti dove è stato in esilio. Per poter scrivere una cosa del genere, lui doveva star tranquillo, se no non l'avrebbe mai scritto una cosa del genere. Tenete conto che, sì, molti dicono, ma l'Inferno l'ha pubblicato nel 1308, altri nel 1309, altri nel 1314. Lasciate perdere, perché non c'è uno straccio di documento che ci dica che Dante vivo, l'Inferno di Dante sia stato pubblicato. Non c'è uno straccio di documento che ci dica che Dante vivo, il Purgatorio, è stato pubblicato. Non c'è niente. Cosa c'è? C'è qualche verso, qualche passo che ogni tanto si ritrova nel registro di uno studio notarile, qualche citazione, ad esempio, di Pietro. Vabbè, ci sono 4-5 passi che o raccontano che c'è uno, Dante, che sta scrivendo l'Inferno, ma non solo l'Inferno e il Purgatorio non risultano pubblicati pri Dante vivente, ma neanche un intero canto del poema risulta interamente pubblicato. Cosa faceva Dante? Certo, lui, alla cerchia dei suoi amici, faceva conoscere qualcosa di quello che produceva. Ci mancherebbe, ma si guardava bene dal mettere in giro i versi dove mette all'Inferno i papi e i potenti del suo tempo, perché se l'avesse fatto per l'Italia girava assai poco Dante. Dunque, smettiamola di perdere tempo su questa storia. Finché non troviamo un manoscritto pre-1321, dove c'è il testo dell'Inferno e del Purgatorio, la Divina Commedia è stata pubblicata nella sua integrità dal figlio di Dante, Jacopo, quando ha portato l'intero poema a Bologna il 1 aprile 1322 a Guido Novello da Polenta, che veniva in quel giorno nominato capitano del popolo di Bologna. E da qui l'ovvia conseguenza che Bologna è diventato il centro di diffusione della Divina Commedia. Dopodiché, Dante non può essere venuto a Ravenna nel 1313 come scrive Giovanni Pascoli, come scrive Boccaccio. No, non è possibile. Per una ragione molto semplice. Che quando Arrigo VII, imperatore, assedia Firenze, chi è che va a salvare Firenze dall'assedio dell'imperatore? Ci va Bernardino da Polenta con 2000 cavalieri. È Bernardino da Polenta che va a salvare Firenze da Arrigo VII. Dunque, se Dante gli veniva l'idea di venire a Ravenna nel 1313, Bernardino e i polentani l'avrebbero preso, messo su un somaro e consegnato ai fiorentini per essere giustiziato. Non può venire nel 1313. Può venire però quando nel 1314 c'è un fatto che cambia radicalmente la politica polentana, e cioè Bernardino muore intanto. Il podestà di Ravenna è Lamberto da Polenta, fratello di Bernardino, zio di Dante. Malato però, è malato il ragazzo Lamberto. Nel 1314, nell'autunno, avviene una cosa di questo genere, che le alleanze dei polentani vengono messe in discussione dagli angioini. Gli angioini diventano troppo prepotenti e allora i da Polenta, che ci stanno a stare alleati col Papa e con gli angioini, ma vogliono avere un ruolo, nel momento in cui si rendono conto che gli angioini li prevaricheranno, prendono le distanze. Oggetto del contendere diventa la città di Cesena, che viene occupata dai da Polenta. I da Polenta mandano Guido Novello e Ostasio, cugino di Guido Novello, quello che poi impedirà Guido Novello di tornare a Ravenna dopo il capitanato del popolo a Bologna, e nell'assedio che gli angioini e i loro alleati fanno ai polentani rinchiusi a Cesena, avviene una cosa. Ostasio deve tenere la roccaforte all'interno. Guido Novello, coi suoi cavalieri, deve uscire all'esterno. In questa storia, Guido Novello vince la battaglia e torna a Ravenna da eroe, ma senza Cesena, perché intanto l'altro, il cugino, Ostasio, che deve badare la città dall'interno, improvvisamente i da Polenta perdono Cesena. Cosa abbia fatto Ostasio? Le cronache non dicono. Certo, quando Ostasio torna a Ravenna, insomma, aleggia di tradimento la cosa. Dunque, fin dall'autunno 1314, la successione a Lamberto da Polenta come podestà di Ravenna è di fatto definita a favore di Guido Novello, che diventa il delfino di Lamberto da Polenta, anche se diventa podestà Guido Novello solo nel 1316, è ufficialmente podestà solo nel 1316. Ma nell'autunno del 1314 chi comanda a Ravenna è già Guido Novello da Polenta, anche se non è formalmente podestà. Ora è evidente che dall'autunno del 1314 Dante può essere venuto a Ravenna. Io propendo per un'altra soluzione. Propendo perché siano gli inizi del 1315. Perché? Perché nelle egloghe scritte da, è un carteggio con un retore bolognese, Giovanni del Virgilio, si scambiano due o tre lettere. Dante ricostruisce, sì, bisogna andarsi a leggere il latino, bisogna fare questo sacrificio, leggersi il latino di Dante, ricostruisce la sua vita a Ravenna. Dalle egloghe risulta chiarissimo che a Ravenna lui insegnava. E che cosa volete mai che insegnasse Dante? Se non retorica italiana. Cioè la prima cattedra di lingua italiana l'ha retta Dante, di fatto, a Ravenna. Parla dei suoi assistenti, parla dei suoi allievi e li definisce caprette, le sue caprette. Zuccone, caprette zuccone, però le sue caprette. E a un certo punto, nel dialogo tra Dante e uno dei suoi assistenti, l'assistente gli fa: ma guarda quanto tempo è passato dal momento in cui ingravidammo le madri delle nostre caprette. Dall'ingravidazione di una capra alla gestazione, insomma, un capretto per diventare adulto ci mette 4 anni e mezzo. Dante le egloghe le scrive nel 1320. Voi togliete 4 anni e mezzo dal 1320 e voi vi ritrovate che Dante stesso ci viene a raccontare, scritto latino, in latino ma scritto, che lui comincia a insegnare a Ravenna nel 1315, nell'autunno del 1315. E forse viene a Ravenna anche prima. Diciamo in primavera? È plausibile, anche perché doveva... Non è venuto da solo Dante a Ravenna, si è portato i 3 figli avuti da Gemma Donati, i quali proprio nel 1315 avranno la conferma della condanna, sarebbero stati condannati a morte anche loro nel 1315, perché Dante aveva rifiutato l'amnistia che Firenze gli aveva proposto, di tornare a Firenze pentito, umiliato. No, lui non accettò. E doveva cominciare a preoccuparsi di mettere in salvo i figli. Probabilmente, mentre Boccaccio dice, morto Arrigo VII e stando Dante in Romagna, Guido Novello lo chiama, io credo che non sia subito dopo, io credo che dopo la morte di Arrigo VII Dante sia andato a Verona, uno dei suoi soggiorni a Verona. E valutata la situazione, considerando che le sorti degli imperiali con la morte di Arrigo VII erano in vacca, con Cangrande della Scala, capo di Verona e ghibellino imperiale, Dante si mette d'accordo in questo senso, che morto Arrigo VII si fa dura per tutte le città ghibelline e anche per Verona si fa dura. Intanto a Ravenna è avvenuto questo riequilibrio. I ravennati, i polentani, da guelfi, guerrafondai, diventano pacifisti super partes tra papato e impero. E infatti il periodo di governo di Guido Novello a Ravenna sarà un periodo pacifico, sostanzialmente pacifico. E allora mentre Petrarca, che era geloso di Dante, però abilmente, lo lasciava capire molto abilmente, ma lo sa capire per chi sa leggere tra le righe, mentre Petrarca insinuò che tra Dante e Cangrande della Scala a Verona le cose non andavano più bene, per cui Dante andò via da Verona litigando con Cangrande della Scala, Questa che a mio avviso è l'insinuazione di un poeta grande come Petrarca, che però aveva capito che Dante era più grande di lui e non poteva ammetterlo. In realtà che cosa avvenne? Lo ha scritto il professor Augusto Torre, non c'è più purtroppo, importante storico ravennati, in un libretto. Sia Verona che Ravenna avevano da fare i conti, soprattutto, sapete con chi? Con Venezia. Ravenna, per via della questione del sale, il sale era oro per quei tempi, e Venezia voleva controllare le saline di Ravenna, che poi distrusse quando venne qui più tardi, ma soprattutto le saline di Cervia. E Verona era il grande contraltare di Venezia in quella che potremmo oggi definire la zona della Padana, la zona leghista, insomma, questa zona della Padana, diciamo così. E sia Verona che Ravenna avevano tutto l'interesse ad allearsi tra di loro in funzione di contenimento del prepotere di Venezia. Per cui Dante viene a Ravenna con il permesso, non solo con il permesso di Can Grande, ma avendo concordato il tutto con Can Grande e con Guido Novello. Alla base della venuta di Dante a Ravenna c'è un'alleanza politica tra i Polentani e gli Scaligeri. È un'alleanza politica che gli va benissimo a Dante, perché finalmente gli consente di ricostituire a Ravenna una famiglia. Io non so se abbia ragione Michele Barbi, il più importante dantista del secolo scorso, che diceva che secondo lui, oltre ai tre figli, a Ravenna sia venuta anche Gemma Donati, la moglie di Dante. Non abbiamo documenti. Non abbiamo documenti. Però il fatto che Barbi dica una cosa del genere è estremamente intrigante. Do per scontato che Gemma Donati non sia venuta a Ravenna. Le funzioni muliebri in quella famiglia le ha comunque svolte Antonia, la figlia. Fatto sta che Dante a Ravenna ricostituisce una famiglia, cosa che non aveva potuto fare in nessuna delle corti precedenti. E questo gli ridà la serenità, o parte della serenità, perché è qui che lui scrive il poema. Pensato e tenuto in incubazione per 30 anni. Ma lo scrive qui, perché se lui viene, come dice lui stesso, nel 1315, dal 1315 al 1321, ci stanno 6 anni, 6 anni e mezzo, se consideriamo il settembre 1321. E se voi vi guardate l'inizio del canto 25 del Paradiso, Dante ci dice quanto tempo ci ha messo a redigere la Divina Commedia. Ce lo dice ancora una volta lui. È l'ultima invocazione, quando dice: se mai continga che il poema sacro che mi ha fatto per più anni macro, mi ha fatto faticare per più anni. Ricordate bene, per più anni. Quanti sono per più anni? È presto detto, secondo la logica. Se fossero stati 20 anni, Dante avrebbe scritto per 20 anni. Se fossero stati 10, avrebbe scritto per 10 anni macro. Se fossero stati 5, avrebbe scritto per 5 anni macro. E in tutti i casi, dendecasillabo rimaneva sano. per più anni macro, tenete conto, stiamo parlando non dell'incubazione, della raccolta dei materiali, ma della redazione definitiva del poema. Per più anni è un periodo che va dai 6 ai 9 anni. Dai 6 ai 9 anni. 9 sono già molti, più che, diciamo, 7, 6, 7. Sono esattamente gli anni che Dante, secondo quello che dice lui nelle Eglore, ha vissuto. Ha vissuto a Ravenna. D'altra parte, dato che stiamo ragionando in sede di cantiere purgatorio, all'inizio del purgatorio, i primi versi sembrano, l'abbiamo visto un pochino, sembrano riferirsi a paesaggi della marina ravennate, il tremolare, il giunco. E è il primo canto del purgatorio. È a Ravenna, dunque, che nella vita reale finisce per Dante l'inferno. Alla fine del purgatorio, il paradiso terrestre, l'Eden è la pineta di classe. E quindi il purgatorio finisce ancora una volta con un riferimento a un paesaggio ravennate. Ma poi Dante, in quella basilica, no, qui questa è la cappella arcivescovile, ma nella basilica di San Giovanni Evangelista, aveva visto anche il grandioso mosaico absidale del Salvataggio dal mare in tempesta di Galla Placidia con i figli Onoria e Valentiniano, mosaico perduto, distrutto, ma ai tempi di Dante c'era e lui l'ha ben visto e se lo deve essere ricordato, perché quello fu il salvataggio di Galla Placidia e dai figli dal naufragio, ma proprio nella Ravenna di Galla Placidia lui, 8-9 secoli dopo, salva dal naufragio della propria vita se stesso e i suoi figli. E in questa città lui da un lato ritrova la serenità, avendo deposto ogni ruolo politico, e è probabilmente solo così che ha potuto confessionare e perfezionare con la Divina Commedia la sua più sottile vittoria politica, perché Dante viene considerato uno sconfitto politicamente, ma dopo la Divina Commedia sono sconfitti politicamente quelli che lui ha messo all'inferno. L'ho tenuto un po' lunga, grazie.
Risposta esaustiva.
Comunque. Non lo so se ho risposto, eh? Non no. So se ho risposto.
E comunque non c'è quello che chiedeva Claudia. Non esiste un verso che... Cioè, no, nel senso che questa è chiaro che è un'ipotesi ed è molto suffragata da mille...
Posso però dire una cosa rispetto alla domanda. Dante parla male di un sacco di gente nel poema e anche di molte città, tutte quelle della Toscana, ad esempio. Anche di Verona riesce a parlare male. Di Ravenna non parla mai male. Noi non sappiamo perché, ma secondo me lui lo sapeva benissimo.
Va bene, allora grazie, grazie Ivan, grazie Laura,
grazie
e direi che ci diamo appuntamento alla prossima, a maggio, e maggio, mi sbaglio, 8 maggio, e in quell'occasione ci saranno 3 ospiti, Walter Della Monica, Alfio Longo De Martino, non mi viene adesso il nome del direttore di Dante 2021, no? Il progetto che... Domenico. E poi chiuderemo, tra l'altro, dandoci l'appuntamento per l'inizio dei lavori veri e propri, che cominceranno a settembre-ottobre. Però già è stato bello, mi veniva da sorridere sentendo come anche ha descritto i vari cori, no? E forse a qualcuno che ha fatto l'inferno gli è venuto in mente che, per esempio, gli avari li ritroveremo al Purgatorio in altra veste, no? Ma gli stessi lussuriosi, cioè Paolo e Francesca, che trovavamo all'inizio dell'inferno, invece, rovesciando la gravità del peccato, sono la lussuria, è più vicina a Dio, anche nel senso del pentimento, no? E questa immagine dei baci è bellissima, cioè finiremo baciandoci tutti nel Purgatorio, alla faccia di chi dice che il Purgatorio è noioso e il Paradiso non ne parliamo. Siamo ben d'accordo con Ivan quando dice che sono tre atti della stessa opera e sono tre atti straordinariamente potenti. Le arpie diventeranno le muse. Suggerimento. No, ma c'è una immagine fortissima, adesso facciamo un paio di anticipazioni. Ci sono le donne morte, Pia dei Tolomei è uccisa dal marito. Cioè ci sono le donne uccise di morte violenta. Pensate a quale, ahimè, tragica attualità ha questa figura. Quindi questo coro però potremmo farlo in senso arpiesco, nel senso di rendere forte questo "io sono Pia dei Tolomei", potrebbe essere un coro di donne che gridano invece la loro forza. Grazie a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima.